Ecco l'incipit dell'altro romanzo. L'altro romanzo è intitolato Il sospetto di Fredrik Dürrenmatt. Siamo sempre nel 1948 e Barlack, anzi il vecchio, è ammalato. Qui c'è un nuovo personaggio, il suo medico personale e amico, il dottor Unger Tobel, che lo sta seguendo la sua situazione sanitaria, gli dà la buona notizia. Se si fa operare entro 3 giorni, non di più, avrà ancora un anno di vita. L'incipit de Il sospetto.
In questo stesso novembre del 48, Barlack entrò all'ospedale di Salem, dalle finestre del quale si vede la vecchia Berna e il suo Rathaus. Un attacco cardiaco fece rimandare di 2 settimane l'urgente intervento chirurgico. L'operazione si svolse felicemente, ma confermò la presenza di quella inesorabile malattia che si era temuta. La situazione del commissario era grave. Per 2 volte la sua morte era sembrata imminente, ma poi erano tornate le speranze. Infine, poco prima di Natale, il commissario cominciò a migliorare. Durante le feste dormì quasi ininterrottamente, ma lunedì 27 si riprese e si mostrò in forma. Passò tutta la giornata a guardare i vecchi numeri di Life del 45. Belve erano, Samuel, disse il dottor Angerbo Tobel, quando questi verso sera entrò nella camera in penombra per la visita quotidiana. Belve, egli porse la rivista. Tu sei medico e sei in grado di rendertene conto. Guarda per esempio questa fotografia scattata nel campo di concentramento di Stutthof. Il chirurgo sta operando lo stomaco prigioniero senza narcosi. Già, i nazisti avevano fatto cose del genere, disse il medico guardando la fotografia. Poi, mentre già stava per riporre la rivista, impallidì. E chissà cosa salta fuori, se non sa riconosciuto.
Succede, il buon dottor Unger Tobel, medico curante e amico di Barlack, ha riconosciuto un suo vecchio collega che lui conosce, rispetta e stima, un noto dirigente di una casa di cura di lusso in Svizzera, il dottor M. Berger, che secondo lui gli sembra una convinzione assolutamente irrazionale, ma che non riesce a scacciare, lo stesso della fotografia. Nonostante il medico della fotografia sulla rivista Life, il medico nazista, abbia il volto per metà coperto dalla mascherina dei chirurghi. Però, nonostante questo, secondo Unger Tobel, è lui. E anche perché c'è una cicatrice sopra il sopracciglio. Non lo dice subito, perché gli sembra impossibile. Barlack insiste e alla fine è costretto a dirlo. Unger Tobel sa che il collega che lui stima tanto ha passato il periodo della Seconda Guerra Mondiale nel Cile. Ma Barlack sa che questo si può anche camuffare facilmente. Allora Barlack suggerisce un piano al suo amico Unger Tobel di farlo ricoverare nella clinica di questo dottor Emmer Berger. Questo è che vediamo adesso il primo incontro in cui Barlack... in veste di paziente viene ricoverato nella clinica di lusso del dottor Emmer Berger, sospetto medico nazista, con l'intenzione di smascherarlo. E prima apparizione di Emmer Berger nel romanzo.
La mia assistente è la dottoressa Marlock, disse Emmer Berger. Ah, fece secco il vecchio, tanto piacere. Poi di punto in bianco, girando leggermente la testa verso il medico, «Lei è mai stato in Germania, dottor Emmenberger?» «Molti anni fa», rispose il medico, «ci sono stato una volta, ma la maggior parte del tempo l'ho passata nel Cile, a Santiago». Nulla aveva lasciato trapelare ciò che pensava e se quella domanda lo inquietava. «Nel Cile», disse il vecchio, e poi ripeté, «nel Cile, nel Cile». Emmenberger si accese una sigaretta e poi si avvicinò a un quadrante. La sala affondò nella penombra. Una piccola lampada azzurra bruciava sopra il commissario. Ora si vedeva soltanto la tavola operatoria e i volti delle 2 sagome bianche. Il vecchio vide anche che la sala era chiusa da un finestrone oltre il quale, lontano, tremava qualche luce. La braccia della sigaretta di Emmenberger si muoveva continuamente. In questi posti di solito non si fuma, pensò all'improvviso il commissario. Quindi sono già riuscito a nervosirlo un poco. E a questo punto abbiamo un inserto, come si suol dire.
Sì, perché anche di questo romanzo Il sospetto è stato fatto uno sceneggiato televisivo. Il commissario Barlack era sempre interpretato da Paolo Stoppa, Herr Doktor invece era interpretato da Adolfo Celi.
Adolfo Celi, il cattivo per eccellenza. L'abbiamo già incontrato almeno una volta.
James Brooke, il Raja Bianco di Sarawak, lo sterminatore dei pirati.
Poi manca James Bond e poi siamo a posto.
Ah, c'è infatti, 1985, Tunnel Ball, Operazione Tuono.
Eccolo lì.
Il quarto film film della serie di 007 in cui Adolfo Celi era Emilio Largo, l'uomo della Spectre.
Fantastico.
Dunque, torniamo alla clinica. Naturalmente i nostri ascoltatori avranno, anche quelli che non hanno letto il romanzo, avranno capito che il dottor Emmelberg è veramente il medico nazista del campo di che operava per il puro gusto di operare senza narcosi.
Sadico.
E Paolo Stoppa, Ballack l'ha smascherato, hanno gettato le carte in tavola. Però la situazione si capovolge. Ballack è prigioniero, non può più comunicare con nessuno e adesso
è in balia del perfetto medico.
È in balia che alle ore 7 in punto verrà a operare su di lui e farà su di lui l'operazione, dopodiché lo ucciderà, non prima di aver sfogato, di aver fatto l'operazione come lui le sa fare. Quello che vediamo adesso è il faccia a faccia, che è il punto culminante del romanzo, ma questa volta invece di leggerlo lo facciamo pronunciare
direttamente da Adolfo Celi, dall'originale del dramma televisivo andò in onda negli anni 60.
Anni 60, perché in bianco e nero, quindi meglio di Adolfo Celi non potevamo fare.
E via.
Adolfo Celi nelle vesti del dottor Emmelberg, che parla a Paolo Stoppa nelle vesti
parli. Lei è venuto qui per annientarmi in nome dell'umanità e della giustizia. Me lo dica.
Lei, in nome di che cosa? Crede di avere il diritto di torturare?
In nome della libertà. Se glielo spiego. Io credo nella materia, che non ha bisogno di Dio, perché essa stessa eterna e indistruttibile. L'uomo è un attimo casuale di questa materia, ma in quell'attimo ha il diritto e la libertà di essere ciò che vuole, anche onnipotente, e di dar corso fino in fondo ai propri istinti. La mia libertà è il coraggio del delitto. Il delitto è la mia libertà.
Ma che libertà? Lei crede solo nel sadismo di torturare senza ragione. Lei è un maniaco.
Io ho il coraggio di essere me stesso. Nient'altro che questo. Quando uccido un uomo, e alle 7 tornerò a farlo, quando mi pongo al di fuori di quell'ordinamento umano che la vostra debolezza ha creato, io divento libero. Per un istante, ma quale istante? Inaudito per la sua intensità, quando mi chino su quelle bocche spalancate che urlano, su quegli occhi vitrei, su quella carne tremante, io celebro il mio trionfo, la mia libertà, nient'altro. Questa è la mia fede.
E beh, inquietante, bravissimo Adolfo Celi, veramente insuperabile.
Certo, Adolfo Celi, queste specialità, così oggi specialisti in queste parti non ce ne sono più. Oltre ad aver fatto anche Jess Brook, lo sterminatore dei pirati, il dottor Emmelberger in Il sospetto e Emilio Largo, l'uomo della Spectre in Thunderbolt, Operazione Tuono, nell'unico film che fu tratto da Diabolik, diretto da Mario Bava, Diabolik si trovò a lottare contro il capo della malavita.
E naturalmente
Adolfo Celi, Valmont, il personaggio era Valmont, interpretato da Adolfo Celi, anche lì impareggiabile. Abbandoniamo il sospetto, tanto qui credo la sostanza l'abbiate capito. E Ballack non morirà perché arriverà all'ultimo istante, prima che cominci la sua operazione, Gulliver, un altro personaggio che è un reduce da un campo di sterminio, che adesso siamo nel 48, fa il giustiziere, che salva Ballack e Emmelberg si suicida con la classica
capsula di cianuro.
Però non è giovanissimo, quindi lui è perfettamente soddisfatto che nell'istante della sua vita ha fatto tutto quello che voleva, è stato completamente libero. Questa è la sostanza del Il sospetto. Il prossimo romanzo, che è l'ultimo che prendiamo in considerazione, è La Promessa. Il sottotitolo è Un Requiem per il romanzo giallo. Titolo non esagerato, perché qui si sovvertono tutte le regole. Si presenta, comincia come un giallo, ma si sovvertono tutte le regole del romanzo giallo. Intanto, tanto per cominciare, il protagonista non è più Barlack, è invece il commissario Mattai di Zurigo. Questo commissario Mattai, però, non racconta in prima persona. Questo romanzo è raccontato in prima persona, ma più volte. C'è un racconto in prima persona inserito all'interno di un altro racconto in prima persona, che io personalmente giudico un po' complicato. Infatti il romanzo comincia con qualcuno, non si capisce chi, che racconta in prima persona. Nel marzo scorso dovevo tenere a Coira, presso la società Andreas Dining, una conferenza sull'arte di scrivere romanzi polizieschi. La persona che sta raccontando in prima persona fa questa conferenza, che è un successo abbastanza modesto, però in questa conferenza incontra l'ex capo della polizia di Zurigo, il dottor H, non dice il nome completo, adesso in pensione. Il dottor H, alla fine della conferenza, lo avvicina, gli offre un passaggio in macchina e si fermano in una... Sì. E gli racconta una storia, e da questo momento in avanti comincia a essere raccontato il dottor H che racconta in prima persona. Adesso, e non è ancora il commissario Mattai, allora il dottor H, mentre offre un passaggio al primo narratore, si ferma in un distributore di benzina, dove incontrano uno strano personaggio.
Vicino alla porta aperta della casa, su una panca di pietra, stava seduto un vecchio. Non era rasato né lavato, indossava una blusa chiara, un po' sudicia e macchiata, pantaloni scuri, lucidi di grasso, che erano stati un tempo parte di uno smoking. Ai piedi vecchie pantofole. Guardava fisso davanti a sé stupidito, e anche da lontano puzzava di liquore. Assenzio. Intorno alla panca il lastrico era coperto di mozziconi di sigaro galleggianti nella neve fusa.
Questo individuo, messo così a mal partito, è Mattai, ve lo posso dire tranquillamente. E come si è ridotto in questo modo, da non riconoscere più nessuno, il dottor H lo spiega come tutto è cominciato. E da questo momento in avanti è sempre raccontato in prima persona dal dottor H. Anche gli episodi in cui lui non è presente, perché spiega, questo che è successo mentre io non c'ero e mi fu raccontato. Quando il dottor H era capo della polizia, il commissario Mattai era il suo più valido luogotenente, molto intelligente, molto perspicace, grande abnegazione al lavoro, ed era il suo naturale successore nella sua prossima pensione. Aveva però un difetto: non era iscritto a nessun partito. Farlo scavalcare da altri collaboratori che fossero più ammanicati politicamente sarebbe ugualmente sembrato brutto. Quindi lui si trovava a suo tempo in questa triste situazione, dove fare questa difficile decisione. Se non che era arrivata una proposta del governo giordano che chiedeva l'invio di un esperto per istruire la polizia locale, la polizia giordana. E questa richiesta, dice testualmente il dottor H, fu una manna dal cielo. Si può mandare Mattai a affidargli questo incarico. Mattai, tra l'altro, non è contrario, anzi è molto contento perché il sole del deserto gli piace. Il commissario Mattai pensa di fare ancora qualche anno in Giordania come consulente criminologo e addestrare la polizia giordana, dopodiché a sua volta va in pensione e pensa di ritirarsi in Danimarca, dove vive a casa da sua sorella vedova. Quindi la sua vita è già perfettamente programmata, sa già cosa farà nei prossimi anni fino alla pensione compresa dalla sorella vedova. Succede però un fatto proprio nell'ultimo giorno di servizio del commissario Mattai, che gli cambia la vita. Viene trovata nel bosco una bambina sgozzata, una cosa atroce. La bambina si chiama Gritli e tocca a Mattai, che non pensa di condurre le indagini, di andare a informare i genitori. È l'unica figlia, Gritli. Adesso la scena che vediamo è il confronto tra Mattai e i genitori. Gli deve portare questa orribile notizia ed è anche è il colloquio che dà l'avvio alla storia e che spiega anche il titolo.
Gritli è stata assassinata. Mattai sentì che stava parlando con una voce che sembrava prima di compassione, cosa che lo indispettì. No, non è possibile, mi svegliò Moser. Non possono esistere mostri simili. E il pugno che stringeva la scura tremò. Esistono mostri simili, signor Moser, disse Mattai. L'uomo lo fissò. Voglio vederla, disse con voce quasi impercettibile. Il commissario scosse la testa. Io non lo farei, signor Moser, è crudele quello che le dico ora, io lo so, ma è meglio che lei non vada dalla sua Gridley. Moser si fece vicinissimo al commissario, così vicino che i due uomini stavano di fronte, ciascuno con gli occhi fissi in quelli dell'altro. Perché è meglio? Gridò. Il commissario tacque. Moser soppesò un momento la scura con la mano, come volesse abbattere qualcosa. Poi invece si voltò e andò verso la donna che stava sempre sulla porta, sempre immobile, sempre muta. Mattai aspettò. Non gli sfuggiva nulla, di colpo seppe che non avrebbe dimenticato mai più quella scena. Moser si avvinghiò a sua moglie. Improvvisamente fu scosso da un singhiozzo muto. Nascose la faccia sulla spalla di lei mentre la donna fissava nel vuoto. Domani sera potrà vedere la sua Gridley, promise stancamente il commissario. Allora le sembrerà che la bambina stia dormendo. A questo punto la donna cominciò a parlare. Chi è l'assassino? Chiese con una voce così calma e staccata che Mattai ne ebbe un brivido. Lo scoprirò, signora Moser. La donna allora lo fissò minacciosa, supplichevole. Lo promette? Lo prometto, signora Moser, disse il commissario, improvvisamente dominato solo dal desiderio di lasciare quel luogo. Sull'anima sua? Il commissario rimase sorpreso. Sull'anima mia, disse infine. Che altro poteva fare? Adesso vado, ordinò la donna. Ha giurato sulla sua anima. Bello cupo,
e infatti, come sicuramente avete già capito, il commissario Mattai non prende l'aereo per la Giordania. Aveva già il biglietto in tasca che dopo 3 giorni sarebbe scaduto. Sì, e ha promesso, deve assolvere la promessa. Tra l'altro un sospetto c'è già, ed è il venditore ambulante che ha trovato il cadavere della bambina e che è anche quello che ha chiamato la polizia, perché ha un precedente di un reato sessuale su una 14enne. E la polizia lo salva dal linciaggio. Ci sono state altre 2 bambine assassinate nello stesso modo, che tra l'altro si assomigliano, quindi non c'è dubbio che sia lo stesso assassino, lo stesso mostro, diciamolo pure. La prima 5 anni prima e la seconda 2 anni prima, quindi i tempi si stanno restringendo. Tutte e 3 le bambine avevano le trecce bionde ed erano vestite di rosso, una nel cantone di Juiz e l'altra nel cantone San Gallo. E il sospetto, questo venditore ambulante, non Mattai ma i suoi collaboratori ansiosi di chiudere il caso, lo interrogano per 20 ore consecutive, dopodiché l'ambulante confessa. Quindi il caso è chiuso. L'ambulante si impicca,
sembra chiuso.
Si impicca in cella l'ambulante, che sembra una maggior conferma del suo pentimento. Il caso è chiuso. Mattai non è convinto, non prende l'aereo e vuole continuare a indagare. Il capo della polizia, anzi il dottor H, quello che sta raccontando in prima persona, gli fa notare che sono venuti meno a un contratto con la Giordania, quindi la polizia non può riprenderlo nei suoi ranghi, perché se lo riprendesse nei suoi ranghi sarebbe una approvazione del suo comportamento scorretto. Quindi lui è fuori dalla polizia, anche perché lui nel frattempo è andato a interrogare la maestra della bambina, è andato a interrogare la compagna di banco della bambina, si è introdotto nella scuola abusivamente e si è impadronito dei disegni della bambina per vedere e trovare delle tracce. Ha trovato che la bambina effettivamente aveva raccontato alla sua amichetta che c'era un gigante, dei porcospini, cose stranissime che devono essere decifrate. Secondo lui, certo, non sono false, sono da decifrare. Ha trovato un disegno in cui si rappresenta uno stambecco, cosa animale frequente in Svizzera, e quindi non sembra una traccia utile. Deve però, se vuole continuare a indagare, deve farlo da solo, non è più nella polizia. Allora lui riflette, indaga, si ricorda che lo stambecco è l'animale araldico del cantone di Grigioni, quindi la bambina ha visto arrivare quest'uomo, grande grosso, per questo lo chiama gigante, sulla targa c'era lo stambecco, che è l'animale araldico di Grigioni, quindi viene dalla contea dei Grigioni, e infatti va a guardare sulla cartina geografica, dei Grigioni si presta bene topograficamente sia per Gridley, sia per le altre 2 bambine,
le altre vittime,
si adatta bene. Però vuol dire 130.000 persone, anche perché ci fa notare, è bene ricordarcelo, i maniaci non hanno segni esteriori evidenti, può essere chiunque.
Cioè, non ha un killer,
il serial killer può essere quello della porta accanto, non ha un segno esterno. Bisogna che lui venga da noi. Noi non possiamo indagare su 130.000 persone che sono la zona sospettata. Allora compra un distributore di benzina, che si trova esattamente nel posto dove passa questa strada, che sa anche che l'automobile deve essere una Buick americana. I porcospini, tra l'altro, sono i cioccolatini che sono coperti di praline, per cui una bambina li chiama, può facilmente una bambina li chiama i
porcospini.
Lui, insomma, decodifica quello che la bambina aveva detto a suo modo, nel suo linguaggio. Lui decodifica, assume una donna sola con bambina, per aiutarlo in casa e dal distributore. La bambina risponde ai requisiti, dovrebbe servire da esca. La veste di rosso e bionda con le trecce, naturalmente non dice niente alla madre. La bambina sta lì, mentre lui mette benzina, lavora, la bambina sta lì in modo che sia ben in vista tutti gli automobilisti che vanno e vengono. Passa un giorno, passa un altro, passa una settimana. Tra l'altro il capo della polizia lo viene a sapere, noi lo sappiamo perché il capo della polizia ce lo racconta, e lui lo sa perché è andato lì a vedere come se la passa a Mattai e gliel'ha raccontato ma questa è una pazzia, però potrebbe, se vuoi, non sono tanto convinto, però guarda che il e insomma, vuoi fare il pescatore, non funziona. Infatti il tempo passa, non si fa vivo il mostro. Allora Mattai comincia a pensare, non si fa vivo perché sto troppo vicino alla bambina, dovrei lasciarla andare più libera, controllare la distanza. Allora incentiva la bambina ad andare nei boschi a fare passeggiate, quando va o quando torna da scuola. Sì. La madre non sa niente di tutto questo, anzi è molto contenta dell'affetto che la bambina si affeziona molto a Mattai e lui alla bambina. La madre di questo è contenta, sospetta qualcosa, glielo chiede, le siamo molto grati perché ero disoccupata. Però ma c'è qualcosa lì, ma no, non c'è niente, lei non è molto convinta, però cerca di tranquillizzarla. Arriva finalmente il giorno che la bambina torna dal bosco e ha in mano le dita sporche di cioccolato. Finalmente il giorno. E gli sospetti sono confermati dal fatto che Mattai dice alla madre, è tornata da scuola. La madre dice, quale scuola? Oggi non c'era lezione. È andato per conto suo. Interroga la bambina ha avuto l'incontro con un uomo grande e grosso che le ha offerto dei cioccolatini e che tornerà ancora in futuro. Mattai si precipita ad avvertire il suo ex capo. Gli racconta tutto, lo capo dice, ammette, sì, è vero, questa volta gli dà credito, i conti tornano, hai ragione. Allora si fa dire dalla bambina quando è il prossimo appuntamento, fa venire rinforzi, si appostano su tutta la collina, la zona intorno, fanno andare la bambina nel bosco. Mattai, il suo ex capo e altri poliziotti sono appostati tutti intorno. Passa un'ora, passano 2 ore, passano 3 ore.
Niente.
Il mostro non arriva.
Niente.
Non solo, ma succede di peggio, perché vediamo. Beh, di peggio no, di peggio di quello non c'è niente. Succede che arriva la mamma e dice, ma cosa diavolo sta succedendo? La signora Heller.
A questo punto Mattai si diresse verso le due donne, rassegnato, ma al certo. Signora Heller, disse in tono cortese, umile, anzi, cosa assurda, perché adesso c'era una sola cosa da fare, farla finita con tutta quella storia, finita per sempre, sbrigare il caso, sbarazzarsi infine una buona volta di tutte le coincidenze, esistesse o no l'assassino. Signora Heller, ho appurato che Anna Maria ha ricevuto della cioccolata da uno sconosciuto. Ho il sospetto che si tratti della stessa persona che qualche settimana fa ha attirato una bambina in un bosco con della cioccolata e l'ha uccisa. Parlava con precisione e con un tono così ufficiale che quasi scoppiavo a ridere forte. La donna lo guardò tranquillamente in faccia. Poi parlò, non meno formale e cortese, di Mattai. «Dottor Mattai», disse piano, «ha accolto Anna Maria e me nel suo distributore solo per trovare questa persona?» «Non c'era altra via, signora Heller», rispose il commissario. «Lei è un porco», rispose la donna senza scomporsi, senza batter ciglio. Prese la bambina e attraversò il bosco in direzione del distributore. È stato tratto un ottimo film pochi anni fa con Jack Nicholson, adesso me lo ricordo.
Sì, infatti.
Lo ricordo il regista, ma il film è ottimo. Tragico, sì.
Sean Penn.
Sì, bello pessimista. Sì,
bello pessimista,
sì.
Naturalmente, quindi, la vita di Mattai è andata in pezzi. Si è
giocato tutto, ha promesso.
La reazione della donna è assolutamente prevedibile e comprensibile. Era l'unica reazione che potesse avere. Non si faccia più vedere. I poliziotti sono stati tutto il giorno ad aspettare. E dicono, beh, l'idea era buona, però era sbagliata.
Niente,
se ne vanno. Lui però non abbandona. ormai non c'è più la bambina, pazienza, tanto il mostro è già passato di qua, deve passare di nuovo di qua, quindi io qualche indizio ce l'ho, l'automobile, l'aspetto fisico più o meno, quindi io aspetto lo stesso, anche se non c'è più la bambina che faccia da esca, aspetto lo stesso, passa un mese, passa un anno, due mesi, passa un anno, passano due anni, l'ex capo, la voce, il personaggio narrante, non sa più niente di come va a finire, non ne sa più niente e non se ne interessa più. Arriva però un giorno, arriva finalmente il giorno, e qui siamo alla fine del racconto, bene, dice, fu l'anno scorso, e naturalmente di nuovo una domenica, che su richiesta di un sacerdote cattolico dovetti fare una visita all'ospedale cantonale. C'era un'anziana signora che stava morendo, all'età di 80 anni, ha fatto una confessione al sacerdote, il quale sacerdote ha detto alla donna che quella cosa doveva raccontarla al capo della polizia. Il capo è poco prima che andasse in pensione, il capo della polizia non pensava più assolutamente a quella storia, ha pensato che sarà sicuramente che vuole dare a lungo si trastulla con questa idea, vuole dare un lascito alla polizia per i poliziotti bisognosi, e va ad ascoltare questa donna che si trova sul letto di morte accanto al sacerdote con l'apparecchio respiratore, con un infermiere che entra e esce, e c'è anche un medico. La donna comincia a raccontare tutta la sua vita, il primo marito, il secondo marito, il terzo marito, il quarto marito, e intanto il medico, il sacerdote gli dice, e lui ascolta, fa fatica a non addormentare, ma allora quando arriva questo lascito alla polizia, odio verso, racconta le sue accidia verso la sorella di 90 anni su cui non si possono sopportare da anni, ascolta tutto, fa fatica a non addormentarsi, arriva al quarto marito che lei chiama Albertuccio, molto più giovane, orfano, non aveva nessun parente, l'ha preso in casa, un po' ritardato, curava l'orto, curava il pollaio, aveva l'incarico di andare una volta al mese in bicicletta a portare delle uova alla sorella di 90 anni, e lo faceva apposta per fare dispetto alla sorella. Arriva un giorno che vede Albertuccio che torna a casa la sera tardi, perché la strada è quella dei Grigioni, guarda caso, torna a casa e lo sorprende la sera che si sta lavando il sangue dalle mani.
Eccolo lì.
E che lei la signora dice, io non capisco perché devo raccontare questa cosa che è acqua passata, però il sacerdote vuole che glielo racconti, quindi io glielo racconto. Albertuccio ha detto di aver avuto un incidente, e lei sul momento se l'è bevuto, gli è sembrato strano perché a lui non ha visto nessuna ferita in realtà. Il giorno dopo però legge sul giornale che su quella strada una bambina era stata
assassinata, rapita, assassinata.
Sì, e allora esattamente gli chiede, a quel punto, e questo è il momento in cui il dottor H, capo della polizia, capisce che non ci sarà un lascito per la polizia, ma è qualcos'altro, e le chiede, si chiamava Plitimose la ragazza.
Si chiamava Gritte, quella prima di Sony, quella di prima Sony e Evelyn, di rispose la vecchia, mi ricordo bene tutti i nomi. Ma Albertuccio Buonanima stava sempre peggio, cominciò a diventare sfuggente, dovevo ripetergli ogni cosa 10 volte, sgridarlo tutto il giorno come un bambino.
Devo fare una precisazione, quella è la prima bambina. Lui ha capito che ha ucciso la bambina, a questo punto non lo manda più a portare le uova alla sorella. Passa di mezzo alla guerra, quando passa la guerra pensa che ormai la cosa è dimenticata, gli dà una macchina, se gli dà un'automobile non avrà tempo di fermarsi aggredire una bambina. Albertuccio lo ammette e si giustifica, ho sentito una voce dal cielo che mi ha obbligato. Riprende ad andare con l'automobile, però torna di nuovo sporco di sangue, lei lo sgrida che non deve farlo, lui dice che deve farlo assolutamente, e allora va di nuovo e muoiono altre due bambine.
Nel 49 e nel 50, non ricordo più bene, pochi mesi dopo la Gritte, diventò di nuovo inquieto e distratto. Trascurava perfino il pollaio, bisognava sentire i polli come schiamazzavano. Lui non preparava più neppure il mangime all'ora solita e aveva ricominciato ad andare in giro con la Buick per interi pomeriggi. Diceva che andava a gironzolare e notai un'altra volta che dalla bomboniera mancavano le praline. Allora mi sono nascosta, l'ho aspettato, e quando entrò furtivamente nel soggiorno, Albertuccio Buonanima, col rasoio nel taschino come una stilografica, l'ho affrontato e gli ho detto, Albertuccio, tu hai trovato un'altra ragazza. La voce dal cielo, mamma, ha risposto lui. Lasciami andare, ti prego, ancora questa volta sola. Quel che il cielo comanda va fatto. Ha un vestitino rosso, le trecce bionde, anche lei. Albertuccio gli disse seria, non posso permetterlo. Dov'è la ragazza? Non lontano da qui, presso un distributore di benzina, disse Albertuccio Buonanima. Ti prego, mamma, lasciami ubbidire alla voce. Allora diventai energica. Niente affatto, Albertuccio, ho detto, me l'hai promesso. Pulisci subito il pollaio e dà da mangiare per bene i polli. Allora si è arrabbiato, era la prima volta che gli capitava da quando eravamo sposati, eravamo sempre andati d'amore e d'accordo per il resto. Ha gridato, io sono soltanto un servo per te. doveva essere proprio tanto ammalato ed è corso fuori con le praline al rasoio, ha preso la Buick e dopo un quarto d'ora mi hanno telefonato che si era scontrato con un camion ed era morto. E anche qua la fine insensata, niente.
Questo è il motivo, i lettori l'avranno già capito, che quella quando morì scontandosi col camion era il giorno in cui Mattai e gli altri poliziotti lo aspettavano, è per quello che non è arrivato. E allora quando sente questo il capo della polizia va da Mattai a raccontarglielo, guarda che avevi ragione, non può cambiare niente della sua vita, deve dargli ragione almeno ma è troppo tardi perché Mattai è impazzito e rimarrà per sempre, è l'uomo in male in arnese che c'era, che
era
lui, e rimarrà lì per sempre ad aspettare il mostro che non arriverà mai.
Questo era
la promessa
di Dürrenmatt.
Da cui fu tratto nel 1958 un film, Il mostro di Baggendorf, di Ladislao Vajda. Nel 1979 uno sceneggiato diretto da Alberto Negrin e interpretato da Rossano Brazzi. E nel 2001 un film diretto da Sean Penn, interpretato da Jack Nicholson.
Frederick Dürrenmatt, La promessa, e il suo pessimismo cosmico è stato l'argomento di oggi, magari un po' ostico, ma insomma abbastanza particolare nella sua visione del mondo.
Il requiem per il romanzo giallo, si presta bene questo sottotitolo. E concludiamo ricordando anche l'indirizzo scrittori in causa, scritto tutto attaccato in una sola parola, @gmail.com per consulenze nel campo dell'editoria, su cui però torneremo meglio nelle prossime puntate.
Grazie a Riccardino Borgogna, mercoledì prossimo non sappiamo ancora l'argomento della questione.
Ma mi stavo domandando, perché pensi di esserci tu?
Non lo so ancora, probabilmente sì.
Potrebbe essere Raymond Chandler col suo personaggio Phil Marlowe?
Potrebbe
L'abbiamo accennato, ma una puntata intera però non l'abbiamo mai fatta.
Non l'abbiamo mai fatta, no. Vedremo, io ti ringrazio tra poco, Silvio Colomb, Spesonomics. Ciao Riccardo.
Saluta i nostri ascoltatori e ascoltatrici.